Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, letto da Gin Sorabi Gins. Capitolo 22. Pinocchio scuopre i ladri e in ricompensa di essere stato fedele viene posto in libertà. Ed era già più di 2 ore che dormiva saporitamente, quando verso la mezzanotte fu svegliato da un bisbiglio e da un pissi pissi di vocine strane che gli parve di sentire nell'aia. Messa fuori la punta del naso dalla buca del casotto, vide riunite a consiglio 4 bestiole di pellame scuro che parevano gatti. Ma non erano gatti, erano faine. Animaletti carnivori, ghiottissimi specialmente di uova e di pollastrine giovani. Una di queste faine, staccandosi dalla sua compagnia, andò alla buca del casotto e disse sottovoce:
Buonasera, Melampo.
Io non mi chiamo Melampo, rispose il burattino.
O dunque, chi sei?
Io sono Pinocchio.
E che cosa fai costì?
Faccio il cane da guardia.
Oh, Melampo, dov'è? Dov'è il vecchio cane che stava in questo casotto?
È morto questa mattina. Sì,
Morto? Povera bestia! Era tanto buono! Ma giudicandoti alla fisionomia, anche te sembri un cane di garbo.
domando scusa, io non sono un cane.
Oh, chi sei?
Io sono un burattino.
E fai il cane da guardia? Purtroppo.
Per mia punizione.
Ebbene, io ti propongo gli stessi patti che avevo col defunto Melampo e sarai contento.
E questi patti sarebbero?
Noi verremo una volta alla settimana, come per il passato, a visitare di notte questo pollaio e porteremo via 8 galline. Di queste galline 7 le mangeremo noi e una la daremo a te, a condizione, si intende bene, che tu faccia finta di dormire e non ti venga mai l'estro di abbaiare e di svegliare il contadino.
E Melampo faceva proprio così? Domandò Pinocchio.
Faceva così, e fra noi e lui siamo andati sempre d'accordo. Dormi dunque tranquillamente e stai sicuro che prima di partire di qui ti lasceremo sul casotto una gallina bella e pelata per la colazione di domani. Ci siamo intesi bene?
Anche troppo bene, rispose Pinocchio. E tentennò il capo in un certo modo minaccioso, come se avesse voluto dire: Fra poco ci riparleremo. Quando le 4 faine si credettero sicure del fatto loro, andarono di filato al pollaio, che rimaneva appunto vicinissimo al casotto del cane, e aperta a furia di denti e d'inghioli la porticina di legno che ne chiudeva l'entratina, vi sgusciarono dentro una dopo l'altra. Ma non erano ancora finite d'entrare che sentirono la porticina richiudersi con grandissima violenza. Quello che l'aveva richiusa era Pinocchio, il quale, non contento di averla richiusa, vi posò davanti per maggior sicurezza una grossa pietra, a guisa di puntello. E poi cominciò ad abbaiare. E abbaiando, proprio come se fosse un cane da guardia, faceva con la voce «Bu, bu, bu». A quell'abbaiata il contadino saltò dal letto e, preso il fucile e affacciatosi alla finestra, domandò «Che c'è di nuovo?»
«Ci sono i ladri!»
rispose Pinocchio.
«Dove sono?»
«Nel pollaio!»
«Ora scendo subito!»
E infatti, in men che non si dica amen, il contadino scese, entrò di corsa nel pollaio e dopo aver acchiappate e rinchiuse in un sacco le quattro faine, disse loro con accento di vera contentezza:
«Alla fine siete cascate nelle mie mani. Potrei punirvi, ma sì vil non sono. Mi contenterò invece di portarvi domani all'oste del vicino paese, il quale vi spellerà e vi cucinerà a uso di lepre dolce e forte. È un onore che non vi meritate, ma gli uomini generosi come me non badano a queste piccolezze».
Quindi, avvicinatosi a Pinocchio, cominciò a fargli molte carezze e fra le altre cose gli domandò:
«Come hai fatto a scoprire il complotto di queste quattro ladroncelle? E dire che Melampo, il mio fido Melampo, non s'era mai accorto di nulla?»
Il burattino allora avrebbe potuto raccontare quel che sapeva. Avrebbe potuto cioè raccontare i patti vergognosi che passavano fra il cane e le faine. Ma ricordatosi che il cane era morto, pensò subito dentro di sé:
«A che serve accusare i morti? I morti sono morti, e la miglior cosa che si possa fare è quella di lasciarli in pace».
«All'arrivo delle faine sull'aia, eri sveglio o dormivi?»
continuò a chiedergli il contadino.
«Dormivo», rispose Pinocchio, «ma le faine mi hanno svegliato coi loro chiacchiericci, e una è venuta fin qui al casotto per dirmi:
se prometti di non abbaiare e di non svegliare il padrone, noi ti regaleremo una pollastra bella e pelata.
Capite, eh? Avere la sfacciataggine di fare a me una simile proposta. Perché bisogna sapere che io sono un burattino, che avrò tutti i difetti di questo mondo, ma non avrò mai quello di star di balla e di reggere il sacco alla gente disonesta».
«Bravo ragazzo!»
gridò il contadino, battendogli su una spalla.
«Cotesti sentimenti ti fanno onore, e per provarti la mia grande soddisfazione ti lascio libero fin d'ora di tornare a casa».
E gli levò il collare da cane. Capitolo 23. Pinocchio piange la morte della bella bambina dai capelli turchini. Poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare e lì si getta nell'acqua per andare in aiuto del suo babbo Geppetto. Appena Pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di quel collare intorno al collo, si pose a scappare attraverso i campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurlo alla casina della fata. Arrivato sulla strada maestra, si voltò in giù a guardare nella sottoposta pianura e vide benissimo a occhio nudo il bosco dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto. Vide fra mezzo agli alberi innalzarsi la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo. Ma guarda di qua, guarda di là, non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini. Allora ebbe una specie di tristo presentimento e, datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe, si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca. ma la casina bianca non c'era più. C'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole.
Qui giace la bambina dai capelli turchini, morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio.
Come rimanesse il burattino quando ebbe compitate alla peggio quelle parole, lo lascio pensare a voi. Cadde bocconi a terra e coprendo di mille baci quel marmo mortuario, dette in un grande scoppio di pianto. Pianse tutta la notte, e la mattina dopo, sul far del giorno, piangeva sempre, sebbene negli occhi non avesse più lacrime. E le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti e acuti, che tutte le colline all'intorno ne ripetevano l'eco. E piangendo diceva:
«Oh, fatina mia, perché sei morta? Perché invece di te non sono morto io, che sono tanto cattivo, mentre tu eri tanto buona? E il mio babbo dove sarà? Oh, fatina mia, dimmi dove posso trovarlo, che voglio stare sempre con lui e non lasciarlo più! Oh, fatina mia, dimmi che non è vero che sei morta! Se davvero mi vuoi bene, se vuoi bene al tuo fratello, rivivisci, ritorna viva come prima. Non ti dispiace a vedermi solo e abbandonato da tutti? Se arrivano gli assassini, mi attaccheranno da capo al ramo dell'albero e allora morirò per sempre. Che vuoi che faccia qui, solo in questo mondo? Ora che ho perduto te e il mio babbo, chi mi darà da mangiare? Dove anderò a dormire la notte? Chi mi farà la giacchettina nuova? Oh, sarebbe meglio, 100 volte meglio che morissi anch'io. Sì, voglio morire.
E mentre si disperava a questo modo, fece l'atto di volersi strappare i capelli. Ma i suoi capelli, essendo di legno, non poté nemmeno levarsi il gusto di ficcarci dentro le dita. Intanto passò su per aria un grosso colombo, il quale, soffermatosi a ali distese, gli gridò da una grande altezza:
«Dimmi, bambino, cosa fai costaggiù?»
«Non lo vedi? Piango!»
disse Pinocchio, alzando il capo verso quella voce e strofinandosi gli occhi con la manica della giacchetta.
«Dimmi!»
soggiunse allora il colombo.
«Conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome Pinocchio?»
«Pinocchio? Hai detto Pinocchio?»
ripeté il burattino saltando subito in piedi.
«Pinocchio sono io!»
Il colombo a questa risposta si calò velocemente e venne a posarsi a terra. Era più grosso di un tacchino.
«Conoscerai dunque anche Geppetto?»
domandò al burattino.
«Se lo conosco, è il mio povero babbo. Ti ha forse parlato di me? Mi conduci da lui? Ma è sempre vivo. Rispondimi, per carità, è sempre vivo?»
«L'ho lasciato 3 giorni fa sulla spiaggia del mare.»
«Che cosa faceva?»
«Si fabbricava da sé una piccola barchetta per traversare l'oceano. Quel pover'uomo, sono più di 4 mesi che gira il mondo in cerca di te. E non avendoti potuto trovare, ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo.»
«Quanto c'è di qui alla spiaggia?»
domandò Pinocchio con ansia affannosa.
«Più di 1000 chilometri!»
«1000 chilometri? Oh, colombo mio, che bella cosa potessi avere le tue ali!
Se vuoi venire, ti ci porto io!
Come?
A cavallo sulla mia groppa! Sei peso di molto?
Peso? Tutt'altro! Son leggero come una foglia!
E lì, senza stare a dir altro, Pinocchio saltò sulla groppa al colombo e, messa una gamba di qua e l'altra di là, come fanno i cavallerizzi, gridò tutto contento:
«Galoppa! Galoppa, cavallino, che mi preme di arrivar presto!»
Il colombo prese l'aire e in pochi minuti arrivò col volo tanto in alto che toccava quasi le nuvole. Giunto a quell'altezza straordinaria, il burattino ebbe la curiosità di voltarsi in giù a guardare e fu preso da tanta paura e da tali giracapi che, per evitare il pericolo di venir di sotto, si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatura. Volarono tutto il giorno. Sul far della sera il colombo disse:
«Ho una gran sete!»
«E io una gran fame!» soggiunse Pinocchio.
«Fermiamoci a questa colombaia pochi minuti e dopo ci rimetteremo in viaggio per essere domani mattina all'alba sulla spiaggia del mare.»
Entrarono in una colombaia deserta, dove c'era soltanto una catinella piena d'acqua e un cestino ricolmo di vecce. Il burattino, in tempo di vita sua, non aveva mai potuto patire le vecce. A sentir lui gli facevano nausea, gli rivoltavano lo stomaco. Ma quella sera ne mangiò a strippapelle e, quando l'ebbe quasi finite, si voltò al colombo e gli disse:
«Non avrai mai creduto che le vecce fossero così buone!»
«Bisogna persuadersi, ragazzo mio», replicò il colombo, «che quando la fame dice davvero e non c'è altro da mangiare, anche le vecce diventano squisite. La fame non ha capricci né ghiottonerie!»
Fatto alla svelta un piccolo spuntino, si riposero in viaggio e via. La mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare. Il colombo posò a terra Pinocchio e, non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione, riprese subito il volo e sparì. La spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando il mare.
«Che cosa è accaduto?» domandò Pinocchio a una vecchina.
«Gli è accaduto che un povero babbo, avendo perduto il figliolo, gli è voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo al di là dal mare. E il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua.»
«Dov'è la barchetta?»
«Eccola laggiù, dritta al mio dito»,
disse la vecchia, accennando una piccola barca che, veduta in quella distanza, pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino. Pinocchio appuntò gli occhi da quella parte e, dopo aver guardato attentamente, cacciò un urlo acutissimo gridando:
«Gli è il mio babbo! Gli è il mio babbo!»
Intanto la barchetta, sbattuta dall'infuriare dell'onde, ora spariva fra i grossi cavalloni, ora tornava a galleggiare. E Pinocchio, ritto sulla punta di un alto scoglio, non finiva più dal chiamare il suo babbo per nome e dal fargli molti segnali con le mani e col moccichino da naso e perfino col berretto che aveva in capo. E parve che Geppetto, sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia, riconoscesse il figliuolo, perché si levò il berretto anche lui e lo salutò, e a furia di gesti gli fece capire che sarebbe tornato volentieri indietro, ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra. D'un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì. Aspettarono che la barca tornasse a galla, ma la barca non si vide più tornare.
«Pover'omo!»
dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia, e brontolando sottovoce una preghiera si mossero per tornarsene alle loro case. Quand'ecco che udirono un urlo disperato e voltandosi indietro videro un ragazzetto che divetta uno scoglio si gettava in mare gridando «Voglio salvare il mio babbo!» Pinocchio, essendo tutto di legno, galleggiava facilmente e nuotava come un pesce. Ora si vedeva sparire sott'acqua, portato dall'impeto dei flutti. Ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio, a grandissima distanza dalla terra. Alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più.
«Povero ragazzo!»
dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia, e brontolando sottovoce una preghiera, tornarono alle loro case. Capitolo 24. Pinocchio arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata. Pinocchio, animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo, nuotò tutta quanta la notte. E che orribile nottata fu quella! Diluviò, grandinò, tuonò spaventosamente e con certi lampi che pareva di giorno. Sul far del mattino gli riuscì di vedere poco distante una lunga striscia di terra. Era un'isola in mezzo al mare. Allora fece di tutto per arrivare a quella spiaggia, ma inutilmente. Le onde, rincorrendosi e accavallandosi, se lo abballottavano fra di loro, come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia. Alla fine, e per sua buona fortuna, venne un'ondata tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sull'arena del Lido. Il colpo fu così forte che, battendo in terra, gli crocchiarono tutte le costole e tutte le congiunture, ma si consolò subito col dire «Anche per questa volta l'ho proprio scampata bella». Intanto, a poco, il cielo si rasserenò. Il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come un olio. Allora il burattino distese i suoi panni al sole per rasciugarli e si pose a guardare di qua e di là se per caso avesse potuto scorgere su quella immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro. Ma dopo aver guardato ben bene non vide altro dinanzi a sé che cielo, mare e qualche vela di bastimento, ma così lontana che pareva una mosca.
«Sapessi almeno come si chiama quest'isola», andava dicendo. «Sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo, voglio dire da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi. Ma a chi mai posso domandarlo? A chi se non c'è nessuno?» Quest'idea di trovarsi solo, solo, in mezzo a quel gran paese disabitato,
gli messe addosso tanta malinconia che stava lì lì per piangere, quando tutta un tratto vide passare, a poca distanza dalla riva, un grosso pesce che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi, con tutta la testa fuori dell'acqua. Non sapendo come chiamarlo per nome, il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire:
«Ehi, signor pesce, che mi permetterebbe una parola?»
«Anche due»,
rispose il pesce, il quale era un delfino così garbato come se ne trovano pochi in tutti i mari del mondo.
«Mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo d'essere mangiati?»
«Ve ne sono di sicuro»,
rispose il delfino.
«Anzi, ne troverai uno poco lontano di qui».
«E che strada si fa per andarvi?»
«Devi prendere quella viottola là, a mancina, e camminare sempre dritto al naso. Non puoi sbagliare!»
«Mi dica un'altra cosa. Lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare, non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mio babbo?»
«E chi è il tuo babbo?»
«Gli è il babbo più buono del mondo, come io sono il figliuolo più cattivo che si possa dare!»
«Con la burrasca che ha fatto questa notte»,
rispose il delfino,
«la barchettina sarà andata sott'acqua!»
«E il mio babbo?»
«A quest'ora l'avrà inghiottito il terribile pesce cane, che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione nelle nostre acque!»
«Che è grosso di molto questo pesce cane?»
domandò Pinocchio, che di già cominciava a tremare dalla paura.
«Se gli è grosso!» replicò il delfino. «Perché tu possa fartene un'idea, ti dirò che è più grosso di un casamento di 5 piani ed ha una boccaccia così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa!»
«Mamma mia!»
gridò spaventato il burattino. E rivestitosi in fretta e furia, si voltò al delfino e gli disse:
«Arrivedella, signor pesce! Scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza!»
Detto ciò, prese subito la viottola e cominciò a camminare di un passo svelto, tanto svelto che pareva quasi che corresse. E a ogni più piccolo rumore che sentiva, si voltava subito a guardare indietro, per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pesce cane, grosso come una casa di 5 piani e con un treno della strada ferrata in bocca. Dopo mezz'ora di strada arrivò in un piccolo paese detto il paese delle api industriose. Le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le loro faccende. Tutti lavoravano, tutti avevano qualche cosa da fare. Non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino.
«Ho capito»,
disse subito quello svogliato di Pinocchio. «Questo paese non è fatto per me. Io non son nato per lavorare». Intanto la fame lo tormentava, perché erano ormai passate 24 ore che non aveva mangiato più nulla, nemmeno una pietanza di vecce. Che fare? Non gli restavano che 2 modi per potersi sdigiunare: o chiedere un po' di lavoro, o chiedere in elemosina un soldo o un boccone di pane. A chiedere l'elemosina si vergognava, perché il suo babbo gli aveva predicato sempre che l'elemosina hanno il diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi. I veri poveri in questo mondo, meritevoli di assistenza e di compassione, non sono altro che quelli che per ragione d'età o di malattia si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani. Tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare, e se non lavorano e patiscono la fame, tanto peggio per loro. In quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato, il quale da sé tirava con gran fatica due carretti carichi di carbone. Pinocchio, giudicandolo dalla fisionomia per un buon uomo, gli si accostò e, abbassando gli occhi dalla vergogna, gli disse sottovoce:
«Mi fareste la carità di darmi un soldo, perché mi sento morir di fame?»
«Non un soldo solo», rispose il carbonaio, «ma te ne do quattro, a patto che tu m'aiuti a tirare fino a casa questi due carretti di carbone».
«Mi meraviglio», disse il burattino quasi offeso, «per vostra regola io non ho fatto mai il somaro, io non ho mai tirato il carretto».
«Meglio per te», rispose il carbonaio. «Allora, ragazzo mio, se ti senti davvero morir dalla fame, mangia due belle fette della tua superbia e bada di non prendere un'indigestione».
Dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un corbello di calcina.
«Fareste, galantuomo, la carità d'un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito?»
«Volentieri, vieni con me a portar calcina», rispose il muratore, «e invece d'un soldo te ne darò cinque».
«Ma la calcina è pesa», replicò Pinocchio, «e io non voglio durar fatica».
«Se non vuoi durar fatica, allora, ragazzo mio, divertiti a sbadigliare e buon pro ti faccia».
In men di mezz'ora passarono altre 20 persone e a tutte Pinocchio chiese un po' d'elemosina, ma tutte gli risposero: «Non ti vergogni? Invece di fare il bighellone per la strada, va piuttosto a cercarti un po' di lavoro e impara a guadagnarti il pane». Finalmente passò una buona donnina che portava due brocche d'acqua.
«Vi contentate, buona donna, che io beva una sorsata d'acqua alla vostra brocca?» disse Pinocchio, che bruciava dall'arsione della sete.
«Bevi pure, ragazzo mio».
Quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna, borbottò a mezza voce, asciugandosi la bocca:
«La sete me la son levata, così mi potessi levar la fame».
La buona donnina, sentendo queste parole, soggiunse subito:
«Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua, ti darò un bel pezzo di pane».
Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no.
«E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto»,
soggiunse la buona donna. Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no.
«E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio».
Alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria, Pinocchio non seppe più resistere e, fatto un animo risoluto, disse:
«Pazienza, vi porterò la brocca fino a casa».
La brocca era molto pesa e il burattino, non avendo la forza di portarla con le mani, si rassegnò a portarla in capo. Arrivati a casa, la buona donnina fece sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane, il cavolfiore condito e il confetto. Pinocchio non mangiò, ma diluviò. Il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da 5 mesi. Calmati a poco i morsi rabbiosi della fame, allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice, ma non aveva ancora finito di fissarla in volto che cacciò un longhissimo «Oh!» di meraviglia e rimase là incantato, con gli occhi spalancati, con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane e di cavolfiore.
«Che cos'è mai tutta questa meraviglia?»
«Egli è», rispose balbettando Pinocchio, «egli è che voi somigliate, voi mi rammentate, sì, 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 la stessa voce, gli stessi occhi, gli stessi capelli, sì, sì, anche voi avete i capelli turchini come lei. Oh, fatina mia, ditemi che siete voi, proprio voi. Non mi fate più piangere, se sapeste. Ho pianto tanto, ho patito tanto».
E nel dir così Pinocchio piangeva dirottamente e, gettandosi ginocchioni per terra, abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa.